Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amiche ed amici che ci seguite dall'Italia e dal mondo, un cordiale saluto e benvenuti sulle frequenze della Radio del Papa.
Ave, cuore santissimo. Ave cuore mitissimo, ave cuore umilissimo, ave cuore purissimo, ave cuore devotissimo, ave cuore sapientissimo.
Il cuore del Padre. Meditazioni tratte dall'omonimo libro di Don Giovanni Carrù, pubblicato dalla Lateran University Press e presentate da Franca Salerno e Gianni Bersanetti.
Ave cuore purissimo, ave cuore devotissimo, ave cuore sapientissimo.
La trasfigurazione di Gesù ci invita a confrontarci con la realtà del peccato e con le tentazioni di Gesù nel deserto. Ascoltiamo dal Vangelo di Matteo.
6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro, Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: «Signore, è bello per noi restare qui. Se vuoi, farò qui 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e, toccati, li disse: «Alzatevi e non temete». Sollevando gli occhi, non videro più nessuno, se non Gesù solo. E mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione finché il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti».
Il brano termina con una richiesta di Gesù agli apostoli: «Non parlate a nessuno di questa visione finché il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Verrebbe da domandarci perché allora gliel'ha regalata. Ma poiché la vita riserva tante situazioni dolorose, se non c'è una visione, è molto difficile illuminare i momenti che sembrano di totale opacità e buio.
Tutti abbiamo bisogno ogni tanto che nella nostra vita sorga un Monte Tabor, un luogo di trasfigurazione dove si può vedere ciò che abitualmente non si riesce a vedere, dove si può cogliere ciò che di solito non si riesce a cogliere, dove si può avere una luce a infrarossi che va al di là di quello che umanamente parlando si può vedere. Il figlio dell'uomo, che è il figlio di Dio, è stato perseguitato, schernito, offeso, schiaffeggiato, flagellato, ucciso. La morte di un innocente scandalizza, fa dilatare il cuore. Se non c'è la fede, è un dramma. E anche se c'è la fede, a volte bisticciamo con il Padre Eterno.
Anche nella Bibbia troviamo dei personaggi che hanno elevato a Dio le loro parole scandalizzate per certe situazioni drammatiche che hanno dovuto vivere. Nella vita terrena il nostro cuore percepisce che deve esserci l'Eterno. Avere la consapevolezza che siamo esseri finiti e limitati significa che abbiamo l'idea dell'infinito e dell'Eterno. Il meno è sempre espressione di un più che non conosciamo, ma che intuiamo nel nostro cuore.
Andare su un alto monte simbolicamente significa elevarsi da terra. Gesù porta gli apostoli su un alto monte per regalare loro un attimo di splendore, per farli entrare per un attimo nella vita divina. Attraverso uno splendore accecante di luce fa vedere loro qual è il destino dell'uomo. Permette addirittura che sentano, anche se per poco, la voce di Dio. Il momento della trasfigurazione servirà ai discepoli a rimanere saldi e forti nei momenti difficili.
Dio vuole regalare a ognuno di noi un Tabor. La sofferenza e il dolore arrivano per tutti. Tutti li dobbiamo sperimentare. La vita è sempre in salita e noi siamo disposti a salire perché salendo si vedono cose più belle. Ma spesso è difficile fare l'ultimo salto, quello che conduce alla vetta. Siamo disposti a salire, ma vogliamo restare saldamente bloccati alla terra che ci è servita per la salita, perché ci spaventa il balzo nel vuoto che dobbiamo fare quando arriviamo quasi in cima per raggiungere la vetta. Ma dobbiamo farlo, perché sulla vetta c'è Dio.
Noi intuiamo che la nostra vita non può essere solo un corpo destinato al disfacimento, ma le occupazioni, i beni, le ricchezze, gli affetti esagerati che riempiono il nostro cuore ci fanno dimenticare con molta facilità il senso della vita. E abbiamo bisogno che Dio venga a dirci che il termine della vita è la casa del Padre, che la nostra vita è destinata ad arrivare a Dio, dove ci sarà la pienezza dell'amore che già godiamo in parte su questa terra. Ci sarà la piena soddisfazione di desideri che sentiamo nel cuore e che sono solo degli aspetti anticipatori che ci fanno capire che siamo fatti per il tutto, per il bello, per il meglio.
Di fronte a certe situazioni è molto difficile capire che il dolore ha un senso. Noi siamo portati a dimenticare con molta facilità che siamo fatti per Dio e che la vita che Dio ci ha dato è stupenda, ma non è il nostro obiettivo. Solo se comprendiamo che avremo la pienezza quando arriveremo da Lui, la sofferenza e il dolore diventano i grandi risvegliatori dell'anima, che troppo facilmente si addormenta nel finito. Il dolore e la sofferenza ci dicono che siamo fatti per qualcosa di più grande di questa vita, che dobbiamo passare attraverso una valle di lacrime per poi spiccare il balzo che ci porterà presso Dio.
Il culmine della rivelazione di Dio in Gesù Cristo avviene attraverso ciò che è più ostico, il dolore, la sofferenza, la croce, ma ci porta nella gioia, nella pienezza, nella pace. Impariamo a vedere l'esperienza del dolore, che tutti prima o poi dobbiamo sperimentare, come un'esperienza che risveglia la nostra anima, come la via difficile per giungere alla pienezza della vita che è in Dio.
Nella parabola del figliol prodigo o del padre buono, Gesù parla di due figli. Il due nella Bibbia indica il principio della moltitudine, il principio dell'umanità e anche il principio della diversificazione. I figli sono due. Ognuno ha il suo temperamento, il suo carattere, le sue caratteristiche. La Bibbia ci presenta spesso una coppia di personaggi: Adamo ed Eva, Caino e Abele, Esaù e Giacobbe, Sara e Agar. Ogni coppia ha sempre un messaggio profondo da darci.
Nella parabola del padre buono, un figlio è un libertino, l'altro figlio è un servile. Le caratteristiche dei due figli vengono accentuate da Gesù, perché noi comprendiamo che la nostra attenzione non deve fermarsi né sull'uno né sull'altro. Tutti e due hanno qualcosa da dirci, ma per aiutarci ad arrivare al terzo personaggio, il più importante della parabola, il padre. Non dobbiamo fermare la nostra attenzione soltanto sul figlio minore o solo sul figlio maggiore. Sono due aspetti dell'umanità che corrono il rischio di cadere entrambi in una terribile solitudine, privi di libertà, ghermiti dal loro peccato. I due figli, simboli della moltitudine e dell'umanità intera, nella diversificazione dei loro singoli temperamenti, ci vengono proposti da Gesù perché il nostro sguardo si fissi sul terzo personaggio, il padre, che è il personaggio principale.
I due tipi di persone, i due figli, se non entrano in se stessi e se non percepiscono che Dio è padre, possono vivere tutta la vita in una solitudine agghiacciante.
Infatti, solo entrando in noi stessi noi percepiamo che la matrice della nostra vita è il padre, che il punto di riferimento è solo il padre. Solo se ci scopriamo figli possiamo cambiare e trasformare la nostra vita. Ma ci possiamo scoprire figli se sappiamo percepire che Dio è padre. Se Dio è padre, cambiano anche tutti i rapporti tra di noi. Chi non riconosce il prossimo come fratello non può scoprire il padre. Chi non conosce il padre non scoprirà mai il suo prossimo come fratello.
Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Alleluia, alleluia, lodate il Signore.
Il cuore del Padre. Meditazioni tratte dall'omonimo libro di Don Giovanni Carrù, pubblicato dalla Lateran University Press. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti ha collaborato al microfono Stefano Mondini. Tecnico del suono Gustavo Messina. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana in diretta, 105 FM.
Alleluia.